gli scudi su Corso Torino. Quindi non c'è tutta questa preordinazione, questo dolo di concorso in devastazione, gli scudi che tengono lontani i poliziotti per consentire il danneggiamento. C'è semplicemente un'attività, ancora una volta, di, le barricate sono sempre usate per tutelarsi l'incolumità di tutto il corteo. Ha ragione o torto, ma non c'è l'intento specifico del danneggiamento, anche perché, ripeto, era già stato danneggiato e non serviva. Questa è la ricostruzione di quella mezz'ora. In tutto questo si inserisce la posizione di Fiandra. Si inserisce veramente in maniera minimale. Non era certo necessario, io credo, fare una ricostruzione dei fatti così ampia per arrivare a trattare la posizione di Fiandra. Fiandra è stato interrogato dal pubblico ministero e ha raccontato, erano i primi mesi del 2002 e la ricostruzione dei fatti era assolutamente carente, perché infatti anche da parte dello stesso pubblico ministero non c'era piena consapevolezza dei tempi, eventualmente, evidentemente non erano ancora arrivati la piena ricostruzione fatta poi da Zampese. E Fiandra racconta di essere, di provenire da Corso Sardegna e di essere affacciato dal tunnel, dice, nel momento della prima carica. Il pubblico ministero gli contesta, ma la carica è avvenuta più di un'ora dopo, in realtà non è avvenuta, più di un'ora prima delle immagini che poi abbiamo visto, acquisite, che risalgono alle 15.29-15.30, quando si vede l'imputato uscire da quel tunnel. In realtà non era un'ora, la carica era venuta poco più di mezz'ora prima. Certo, nel momento in cui esce dal tunnel, io non penso che non possa sapere l'imputato cosa ha visto, la prima immagine che ha visto, se si riferiva alla prima carica e poi si è retrocesso, vista la situazione, e si è risbucato dopo mezz'ora, o se invece quello che vede sia definitivamente la situazione che abbiamo visto da ultimo, e cioè i blindati dei carabinieri che scendono e i manifestanti dietro, situazione in qualche modo analoga, cioè manifestanti su via Tolematti. Sta di fatto, non rileva neanche particolarmente, che l'unica partecipazione dell'imputato in tutta questa vicenda consiste nel lancio di un sasso, ce lo dice il pubblico ministero. Nelle immagini si vede Fiandra che esce dal tunnel in questa situazione di scontri. Abbiamo visto un minuto prima il blindato che fa quella retromarcia, quella carica in retromarcia abbastanza avventurosa. Alla sua destra, alla destra dell'imputato, ci sono alcune persone che stanno spingendo dei cassonetti, carabinieri che si ritirano, blindati che si ritirano. In questa situazione, ampiamente cosparso lui e gli altri di gas lacrimogeni, dice l'imputato, ha avuto un gesto di stizza e ho tirato questo sasso. Nessuna immagine ritrae l'imputato intorno al blindato nei 10 minuti che ho ricordato relativi alla prima fase di danneggiamento. Ricompare sulla scena, evidentemente se ne tiene discosto, perché ne immagini ne abbiamo molte e si vede in alcuni frame a distanza di una decina di metri con le mani sui fianchi in posa assolutamente inerte e distaccata. Dicevo, immagini di queste fasi ne abbiamo molte agli atti. Evidentemente, se non si vede l'imputato fare nessuna attività violenta nei confronti del mezzo, evidentemente proprio non l'ha fatta. E la dimostrazione è che torna sulla scena intorno alle 15.37, semplicemente gesticolando, dicendo quella frase che è stata oggetto di consulenza. Forse non era neanche necessaria la consulenza, perché si sente abbastanza bene a orecchio. Compare sulla scena per dire due volte due volte, fermatevi, gesticolando, rivolto alle persone che stanno cercando di ribaltare il mezzo. Ecco, questa è tutta la sequenza della partecipazione dell'imputato a questi fatti. Deve rispondere di concorso in devastazione e due imputazioni separate di resistenza nei confronti dei carabinieri che sono rimasti dentro il mezzo e nei confronti degli altri carabinieri che, dice il pubblico ministero, stavano operando per garantire l'ordine pubblico nella zona. L'imputazione principale di devastazione, a mio giudizio, è assolutamente insostenibile. Sostenibile perché manca qualsiasi forma di attività materiale, quindi manca l'atto tipico che dovrebbe consistere in un danneggiamento, ma soprattutto, è chiaro che c'è l'ipotesi in concorso, viene contestata, manca qualsiasi forma di concorso morale, perché nel momento in cui Fiandra esce dal tunnel, l'attività che gli si presenta davanti agli occhi in nessun modo è un'attività di devastazione, perché lui non poteva succedere, infatti non gli viene neanche imputato, gli è andata in concorso la devastazione in via Casaregis. Ammesso che sia una devastazione, qualunque cosa possa essere quello che succede in via Casaregis, Fiandra era dentro il tunnel, sta dentro il tunnel, esce, vede alcuni ragazzi che spingono dei cassonetti, non li stanno distruggendo ammazzati, li stanno spingendo, uno esce e pensa, ah ecco, dalla gente che sta facendo, sta spingendo dei cassonetti contro i carabinieri per ripararsi. Non è subito visibile, cioè non è che uno esca e pensi, ecco, li stanno distruggendo e ora mi inserisco in questa attività di distruzione. Nessuna distruzione in atto, ripeto, tutto quello che è successo intorno non poteva vederlo da dentro il tunnel, perché non poteva vedere, ma anche fuori dal tunnel, per quello che succede in Casaregis, non è visibile da quella posizione. Quindi manca completamente la coscienza di quello che è successo tutto intorno. Lì non sta succedendo in quel momento, ripeto, quando esce. Il blindato deve ancora fermarsi, deve ancora iniziare l'attività di danneggiamento. Nel momento in cui tira il sasso, al massimo può essere in corso un'attività di resistenza, sempre che i carabinieri stiano facendo questa attività di tutela dell'ordine pubblico di cui si parla in capo di imputazione, cosa di cui dubito. Quindi attività di devastazione in atto, alla quale concorrere con coscienza e volontà, non ce n'è assolutamente. L'attività di danneggiamento del blindato, anche lì comunque venga qualificata, inizia subito dopo il lancio del sasso. Tutto quello che fa Fiandra intorno al mezzo, dico intorno al mezzo, in realtà si tiene discosto, non costituisce un'attività di concorso morale. Si potrebbe rimanere nell'ambiguità, perché in quella situazione intorno al mezzo ce n'erano molte persone che sono state identificate e non sono state mandate a giudizio. C'erano politici, c'era Don Vitagliano. La posizione di Fiandra dal punto di vista di attività materiale, dopo aver lanciato quel sasso quando il blindato non era ancora in situazione di danneggiamento, è analogo a tutte queste persone per i quali non è stata elevata nessuna imputazione. Dicevo, si potrebbe rimanere nell'ambiguità, ma invece c'è l'intervento di Fiandra che è assolutamente di segno contrario, perché è un'ipotesi, come posso dire, un'ipotesi di scuola, concorso morale, sentenza della Cassazione sulla mera presenza che comunque in qualche modo rafforza la volontà di chi sta commettendo l'atto tipico, ma Fiandra la toglie questa ambiguità, la toglie intervenendo e dicendo esattamente le parole che vanno in segno opposto al concorso, perché fermatevi, le abbia dette, come dice il pubblico ministero, ah ma l'ha detto per tutelare l'incolumità dei manifestanti. Sicuramente gli fa onore, perché in quella situazione se uno avesse avuto in mente, ah però stanno danneggiando forse il blindato, sicuramente il primo problema che ha focalizzato, vi potete far male, però comunque sia quell'intervento non è un'attività di concorso morale in un reato, perché fermatevi vuol dire esattamente quello, smettetela di fare quello che state facendo, se state facendo un reato comunque sicuramente io non vi istigo a farlo. Quindi sotto questo profilo, a mio giudizio, dire che ha fatto un'attività di devastazione lanciando quel sasso prima che iniziasse a essere danneggiato il blindato mi sembra che siamo assolutamente fuori da ogni tipo di ricostruzione giuridica. Ripeto, è molto importante quelle parole che ha detto, e fra l'altro sarebbe interessante per il Tribunale, ma non le avete acquisito per un'opposizione del pubblico ministero assolutamente strumentale, me lo ricordo molto bene, le intercettazioni fatte in carcere, difensori che dicono, ah no, ma io le mie non le voglio, e allora non ne entra nessuna. Principio giuridico famoso, allora non entra nessuno. Ci sono molte sentenze sulla inutilizzabilità sentenze di Cassazione che dicono che l'inutilizzabilità non può essere opposta alla parte che ha interesse, che non l'ha causata, cioè nel senso il pubblico ministero non può opporre l'inutilizzabilità, ma comunque, dicevo, sarebbe interessante solo così, anche per capire come pensa questa persona mentre era in carcere, dice al figlio, ci sono in quelle intercettazioni, dice, e dire che io non ho fatto niente, e ci fossero i filmati, lo potrei dimostrare, già allora va questa idea. Il figlio dice, eh sì, si potrebbe far quelle cose come nei film americani, si riferisce alla perizia. Fortunatamente i filmati ci sono stati, quindi questa era l'attività di partecipazione di Fiandra alla devastazione. Chiudo facendo due osservazioni che devo dire non riguardano, a mio giudizio, strettamente l'imputato, perché a mio giudizio la posizione di Fiandra non richiede in qualche modo di affrontare il tema del reato, però per non parlare esclusivamente della ricostruzione dei fatti, a me sembra che ci troviamo comunque, l'avvocato Menzione ha affrontato il problema e i miei colleghi lo faranno ancora, ci troviamo di fronte a un reato da trattare con una certa circospezione. Quel poco che si trova in dottrina più che in giurisprudenza, d'ora in poi penso che verrà affrontato un po' più in maniera più solerte dalla dottrina, ma fino ad oggi si trova veramente poche cose. Il mio punto di riferimento è la voce devastazione sul nuovo di Gessel di Bouchard, che è forse la cosa più recente che è stata scritta, ma non è particolarmente recente, dice anche lui che è una fattispecie, ve lo leggo testualmente, che ha gravi problemi di determinatezza, pur essendo un autore che non è particolarmente problematica la sua ricostruzione, dice: la norma non descrive la fattispecie consentendo margini interpretativi contraddittori. Indubbiamente non descrive la fattispecie, c'è questo rinvio al concetto non giuridico, extragiuridico di devastazione, che è comunque già indeterminato, perché non è semplice definire un concetto che è vasto per sua stessa natura, in certo qual modo. Dicevo, è una norma che va, secondo me, affrontata con grande circospezione, perché al di là dei possibili problemi di indeterminatezza, che secondo me ci sono tutti, perché non è facile capire se il comportamento di una o più persone costituisce devastazione o costituisce danneggiamento. Io ricordo, proprio nell'estate del 2001, tutta una serie di episodi che non c'entravano niente col G8, successivi in agosto c'erano state una serie di piromani che avevano funestato la città e ogni sera distruggevano decine e decine di autovetture. Difficile qualificare, nessuno pensò di dire che c'era stata devastazione, cioè non è così semplice capire dove finisce il danneggiamento e dove inizia la devastazione. Secondo me, comunque, alcuni punti fermi si possono trarre dalla giurisprudenza, che non è che sia poi, è magari concentrata in determinati periodi storici, ma non è che sia così poi scarna. E mi sembra che fino alle sentenze del 2001 la tendenza prevalente in giurisprudenza fosse quella di cercare il criterio distintivo della devastazione rispetto al danneggiamento nella pluralità dei danneggiamenti, che doveva essere molto numerosa, nella indeterminatezza dei danneggiamenti stessi, nel senso che dovevano essere estesi, non rivolti a soggetti determinati. Quindi una giurisprudenza che cercava in tutti i modi di ancorare a un dato concreto, che era quello appunto dei danneggiamenti molto diffusi e molto estesi, che praticamente facevano diventare un reato di aggressione patrimoniale, il danneggiamento, proprio per la sua estensione, lo facevano diventare un reato contro l'ordine pubblico. E questa, pur nella difficoltà di dire se il danneggiamento era così vasto da coinvolgere l'ordine pubblico, che era lasciata difficoltà, era lasciata tutta all'interprete, dava comunque un criterio distintivo. La giurisprudenza più recente, mi riferisco alle sentenze di Cassazione del 2001 e del 2004, che fra l'altro sono tutte sentenze di riesame, anche questo è abbastanza significativo, sembrano fare un passo avanti, ma non in senso positivo, nel senso che la massima, ce l'ho qua per esteso, la sentenza, è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto soltanto una parte dello stadio, delle sue strutture, è indifferente che la gravità del danno, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico. Cioè, introduce questa massima che è indifferente la gravità del danno. Questo principio è assolutamente impressionante, perché mai nessuna sentenza di Cassazione è arrivata a dire che è indifferente la gravità del danno. Perché io mi chiedo, se è indifferente la gravità del danno, qual è il criterio per distinguere? Cassazione dà una finta risposta: purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico. Ma come si fa a accertare quando c'è lesione dell'ordine pubblico se è indifferente la gravità del danno? E se è un reato di aggressione, diciamo così, patrimoniale, che travalica nella lesione all'ordine pubblico, come si legge? Perché è la definizione abituale, Manzini ce lo dice, Mantovani dice, è una sottofattispecie del danneggiamento. Non è più una sottofattispecie del danneggiamento. La Cassazione cerca di farlo diventare qualcosa di diverso, perché se il criterio di distinzione tra danneggiamento e devastazione non è più quello quantitativo, perché si vede che è indifferente la gravità del danno, quindi in assoluto secondo la Cassazione ci potrebbe essere una devastazione con un danno assolutamente lieve, quali sono gli elementi esterni che mettono in pericolo l'ordine pubblico? A mio giudizio la tendenza molto forte di questa sentenza è quella di creare uno strumento improprio, di usare la devastazione in modo improprio, e cioè di farlo diventare, da quello che doveva essere un reato residuale che doveva servire a colpire determinate situazioni molto particolari e per il quale era, per quali situazioni era stato usato nel corso di tutta la storia dal dopoguerra fino al 2001, cerca di farlo diventare il reato qualcosa di diverso, e cioè un modo per colpire determinate situazioni che sono sì di lesione dell'ordine pubblico, tipo ad esempio quella dello stadio, ma non sono di lesione dell'ordine pubblico tramite l'aggressione patrimoniale, o in cui comunque situazioni in cui l'aggressione patrimoniale passa in secondo piano, e per quello ci dice la gravità del danno in concreto prodotto è rilevante, ma la messa in pericolo dell'ordine pubblico deriva dalla contrapposizione violenta con le forze dell'ordine. Cioè, praticamente l'elemento distintivo sembra di capire che secondo la Cassazione in questi casi sia la messa in pericolo dell'ordine pubblico attraverso comportamenti di resistenza alle forze dell'ONU. Però mi sembra che questa sia un'operazione assolutamente che va al di là dei contenuti della norma per vari motivi, perché l'attività di aggressione alla polizia costituisce un reato autonomo che non è in nessun modo assorbito nel reato di devastazione. Nessuno ha mai pensato di assorbire resistenza e violenza dentro la devastazione, e nasce indubbiamente, è un reato che nasce indubbiamente avente ad oggetto il patrimonio. Quindi dicevo solamente questa osservazione, che quest'ultima tendenza alla Cassazione di minimizzare l'importanza del danno, praticamente di smaterializzare la fattispecie, perché a questo punto non restano più dei criteri di qualificazione, l'interprete non sa più veramente, certo, vede un'attività di sommossa e dice c'è devastazione, ci sono due danneggiamenti, no, bisogna distinguere l'attività di contrapposizione delle forze con le forze dell'ordine, non è assolutamente insita nel reato, si può fare in concorso con altri reati di resistenza, ma questo può essere fatto anche senza. Quindi a mio giudizio va molto legato al dato materiale, pena l'assoluta incostituzionalità, nel senso che il principio di tassatività non verrebbe più rispettato. Andando nel caso in concreto, e veramente mi avvio a concludere, quello che secondo me è successo a Genova nel pomeriggio del 20, infatti io quando avevo iniziato la ricostruzione dei fatti, in particolare tutto l'episodio della carica, avevo detto io vorrei vedere questi fatti tenendo sempre presente qual è il momento in cui possiamo dire che l'ordine pubblico è stato messo in crisi. Ecco, l'ordine pubblico è stato messo in crisi alle 14.50, scusate, e si vede chiaramente quando i primi giornalisti vengono presi a calci dai carabinieri, quando i manifestanti autorizzati vengono cosparsi di lacrimogeni e quando succede tutto quello che abbiamo visto, l'ordine pubblico è assolutamente in crisi. Tutti gli episodi che si aggiungono e che iniziano, secondo le nostre ricostruzioni, dopo le 15.10, di per sé non erano assolutamente idonei a mettere in crisi l'ordine pubblico, perché questo poi è il criterio della Cassazione anche di queste sentenze. Dice, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio ma anche l'ordine pubblico. I fatti posti in essere dagli imputati, i fatti di danneggiamento posti in essere dall'imputato, non erano assolutamente idonei a mettere in crisi l'ordine pubblico. Certo, nella situazione complessiva l'ordine pubblico è in crisi, lo vediamo. Il furgone ambulanza che viene aggredito e semidistrutto dai carabinieri, l'ordine pubblico sicuramente è in crisi. Fornaciari che viene arrestato con false accuse, le cariche dei blindati senza motivo, tutti motivi di crisi, ma non c'è rapporto causa-effetto tra i danneggiamenti, non c'è rapporto causa-effetto tra i danneggiamenti, neanche il danneggiamento del blindato e la messa in crisi dell'ordine pubblico. L'ordine pubblico è stato messo in crisi da ben peggio, no? Questi comportamenti di per sé, se vengono astratti dal contesto, e bisogna separarli dal contesto, perché quel contesto non è stato creato dagli imputati, è stato creato altrove, e non è stato creato altrove comunque neanche così in maniera neutra, è stato creato dalle stesse persone che dovevano tutelarlo. Quindi il primo livello, secondo me, di qualificazione giuridica dei fatti per vedere se c'è devastazione o meno, bisogna farlo cercando di capire se c'è stata idoneità causale tra quei danneggiamenti e la messa in crisi dell'ordine pubblico. Tutto quello che poi riguarda, ho già accennato qualcosa, il problema delle scriminanti, che a mio parere comunque esistono, ripeto, a mio giudizio non c'è proprio l'idoneità dei comportamenti, ma un secondo livello, che è quello che riguarda le scriminanti, verrà affrontato dai miei colleghi, e a mio giudizio sicuramente c'erano delle scriminanti, e prima di tutto quella della legittima difesa, perché ripeto, il diritto di riunione e il diritto a manifestare il proprio pensiero sono diritti di rango talmente elevato che sicuramente possono venire tutelati, così come è stato fatto con l'autotutela da parte di queste persone, nel senso che i mezzi sono stati assolutamente adeguati, perché si è risposto a sassate contro lacrimogene altezza uomo, sprangate e cariche di blindati. Quindi esiste sicuramente la proporzionalità sia tra i mezzi usati e sicuramente anche tra i diritti, perché non sono state usate armi da fuoco per reagire e quindi la proporzionalità c'era. Io non penso che si possa dire che il diritto di riunione non meriti di essere difeso in nessun modo, perché, come ha detto qualcuno dei testi, non siamo in Cile, ammesso che in Cile succedano queste cose, e volevamo continuare a manifestare. Comunque, quello che veramente, la prima notazione che faccio, perché questo processo secondo me si poteva fare semplicemente col libro di Giulietto Chiesa, prendere il libro di Giulietto Chiesa e senza, conoscendo l'esperienza del giornalista, cioè un'unica frase che è questa, ci descrive la carica: fino a quel momento il corteo non aveva provocato disordini, problemi, scontri. Il disordine da quell'istante è il prodotto diretto, inequivocabile, di una scelta dei carabinieri piazzati in via Tommaso in Ivrea. Hanno avuto un ordine, non si sa, hanno fatto di testa a loro gli ufficiali, non posso dare nessuna risposta al merito. Il processo si poteva fare con questa frase: chi ha messo in crisi l'ordine pubblico, visto che si parla di un reato di devastazione che ha questo oggetto, ce lo diceva Giulietto Chiesa, e comunque è chiaro chi ha messo in crisi l'ordine pubblico. Quindi il ricorso alle scriminanti, a mio giudizio, è semplicemente una strada subordinata. Tutto questo non riguarda la posizione di Fiandra, gli ho già detto che a mio giudizio non c'è proprio la condotta, quindi semplicemente concludo chiedendo per tutti i reati la soluzione, perché il fatto non sussiste per non aver commesso il fatto. Un'ultima richiesta che io avevo già avanzato implicitamente nel corso della discussione, una richiesta che non faccio volentieri, perché cioè non con nessuna soddisfazione, non assolutamente non volentieri. La richiesta è quella di trasmissione degli atti alla Procura per falsa testimonianza nei confronti di alcuni funzionari che sono evidentemente venuti a raccontarci il falso. Come avevo già detto, non hanno provocato.